Ringrazio Padre Ermanno di aver insistito perché venissi. Per la verità non volevo venire da principio, perché mi sembra così poco quello che posso dare, però invece sono molto contenta. Ieri ho ricevuto molto, veramente molto. Sono stata istruita ma anche edificata. Avevo paura che si trattasse di un modo di accostarsi alle icone solo dal punto di vista così teorico, intellettuale, storico, e mi va bene, perché abbiamo bisogno di imparare. Però invece mi sono accorta di essermi sentita veramente edificata, costruita dentro, aiutata nella preghiera, e con la grande gioia di sapere che la Chiesa tutta intera sta riscoprendo la preziosità dell'aiuto delle icone, che ci possono venire dalle icone per quanti desiderano rafforzarsi nella fede. Si parla di scandalo della croce, ma lo scandalo comincia subito con l'incarnazione. Ieri abbiamo visto che nella Natività sovente c'era raffigurato un abbozzo di sarcofago. La grotta era il sepolcro scavato nella roccia. Quindi, malgrado che oggi abbiamo appena passato Natale, siamo ancora nelle festività di Natale, però questa meditazione che faremo sull'icona della madre che compiange il figlio, e qui mi piacerebbe dire, enunciare tutti i nomi con i quali viene chiamata questa icona. Possiamo chiamarla l'icona del compianto, l'icona della pietà, come da noi si sente dire la pietà, e l'icona di Cristo sposo, e ancora l'icona di non piangermi madre. Allora c'è la pietà, il compianto e anche non piangermi madre. Dovremmo fare di più un confronto tra Oriente e Occidente, è vero? Non ho con me diapositive che ci mostrino le pietà dell'Occidente, però cercate di fare mente locale. Chi non ha visto le pietà del Michelangelo? Oppure la grande produzione delle pietà dove la madre è seduta e ha tra le braccia il figlio. Questa è una delle immagini che si è andata divulgando in tutto l'Occidente, anche nel Nord Europa. Bisogna cominciare però con un passo più indietro. Avete già sentito del perché sono nate le icone. Come sono nate? Sono nate dalla possibilità che ci è stata donata da Dio, perché il Figlio di Dio si è fatto uomo. Allora, dal momento che si è fatto uomo e si è reso visibile, come dice San Giovanni, ciò che i nostri orecchi hanno udito, ciò che i nostri occhi hanno contemplato, noi lo annunciamo a voi. Ecco, le icone nascono, sono un annuncio di fede nell'incarnazione. Ma ci sono state le eresie, nascevano continuamente da una parte e dall'altra. C'erano le eresie di chi non credeva nella divinità di Cristo e le eresie di chi non credeva nella vera umanità di Cristo. Ecco perché allora a un certo punto c'è stata anche nella produzione, già al IX secolo, c'è stata nella produzione iconografica un accentuarsi dell'umanità di Cristo. Compare già nel IX secolo, compare il Cristo morto. Una delle più antiche immagini la si trova a Gerusalemme nella chiesa del Santo Sepolcro. E c'è Gesù che è disceso dalla croce, e appunto ci sono i personaggi che hanno partecipato alla crocifissione, che hanno assistito alla crocifissione, quindi Maria, San Giovanni, ma anche mi sembra ci sia Longino, Giuseppe d'Arimatea, i personaggi che sono stati vicini in quel momento. Questa immagine però non è quella che contempleremo noi. Noi contempleremo una icona, una immagine che è nata qui a Roma e che poi troverà sviluppo e troverà diffusione anche in Oriente. Questa è una cosa che avviene un po' all'incontrario, non perché in realtà le icone siano patrimonio solo degli orientali. Le icone sono patrimonio di tutta la Chiesa, sono nate proprio come espressione, vi ripeto, di annuncio. C'è stato l'annuncio orale, c'è stato l'annuncio scritto, messo per iscritto, e poi quando la rielaborazione dottrinale, filosofica, teologica, liturgica ha preso piede nella tradizione con la T maiuscola della Chiesa, ecco che anche dal punto di vista artistico si è osato esprimere l'inesprimibile. All'inizio, i primi secoli cristiani, c'erano l'immagine del pesce, c'era la vite, c'era il buon pastore come soggetto, come giovane imberbe, cioè erano tutte immagini astratte. Poi invece a un certo punto c'è stata questa irruzione, per me, per quanto io ho potuto capire, studiare, leggere, mi sembra di poter dire, e non sono io che lo dico, ma qualcuno che ha studiato più di me, che le icone hanno cominciato ad avere dei tratti, anche, diciamo così, fisionomici del Cristo, in seguito alla riscoperta del lenzuolo funebre, cioè della sindone. Qualcuno forse non crede nella sindone, qualcuno sì, qualcuno no, però sta di fatto che le immagini del Cristo sono strettamente legate all'immagine, anche alle proporzioni fisiche del volto della sindone. E questo è innegabile, non lo dico io, lo dicono studiosi, al punto che sovrapponendo un lucido, un foglio trasparente lucido di un'immagine, di un'icona sulla sindone, e addirittura adesso con l'uso del computer lo fanno, si notano moltissimi punti di contatto, ma veramente tanti, quasi fosse un identikit del volto di Cristo. Allora, torno un momento indietro, quello che dicevo prima, l'affermazione della divinità e dell'umanità di Cristo, a seconda di come oscillavano un po' le eresie e l'iconoclastia da combattere, ecco che affermava che Cristo è vero uomo e Cristo è vero Dio. Questo era un po' l'impegno che non solo nella dottrina, ma anche nelle icone si portava avanti. Dicevo che l'icona che contempleremo trae supporto da un'immagine che la tradizione vuole sia apparsa al Papa Gregorio Magno dopo una celebrazione eucaristica. L'immagine, vedete, è molto spoglia e sobria, non è proprio quella che si trova a Santa Croce, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, ma è strettamente ispirata a quella. Questa icona, che rappresenta Gesù morto, a mezzo busto, si erge dal sepolcro, sullo sfondo c'è la croce, ci sono i segni della passione, i chiodi, la lancia, la spugna. Per quanto riguarda, dicevo, il suo prototipo, quello che si trova nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, qui a Roma, mi piace sottolineare questo aspetto, che in questi giorni forse non è stato sottolineato abbastanza. Cioè, le icone non solo come Bibbia dei poveri, non solo come traduzione visiva della scrittura, ed è già un loro pregio, è già un dono grandissimo che Dio ci ha fatto di poterlo annunciare attraverso i colori. Ma nella tradizione orientale viene sottolineato un altro particolare aspetto delle icone. Loro dicono che le icone, loro dicono, noi dobbiamo dirlo, le icone sono pneumatofore. Cosa vuol dire che sono pneumatofore? Vuol dire che sono cariche dell'energia dello spirito e che sono in grado di comunicarlo. D'altra parte, se l'Oriente dice questo, noi però in Occidente, noi che in Occidente abbiamo un po' la pretesa di essere razionalisti e di quantificare tutto e di voler esaminare tutto, noi a nostro modo diciamo, e anche questa immagine ha avuto questo, che chi pregasse davanti a queste immagini avrebbe avuto un grandissimo dono di indulgenza. Allora, se noi sostituiamo la parola indulgenza, il dono di grazia, e la grazia di Dio che cos'è? È il dono dello Spirito Santo. Capite allora che pur trasmesso in termini diversi,
diciamo la stessa cosa, le icone sono portatrici di spirito. Quindi non è una cosa, adesso ho sentito qualcuno magari deridere il discorso delle indulgenze, proviamo a recepirlo nel vero senso di quello che è la dottrina della Chiesa, cioè la Chiesa che è portatrice del dono dello Spirito e che lo esprime in vari modi, lo dona, si fa portatrice di questo dono che lo dà a chiunque con fede contempli il volto, la passione del Signore Gesù, la mistagogia dell'icona. Ecco, qui abbiamo un'immagine moderna del Cristo che è ancora appeso alla croce e Maria raccoglie il sangue che sgorga dal costato. La mistagogia dell'icona si unisce, mi piace unirla, alla mistagogia di Maria, la madre di Dio. Chi più di Maria può farci entrare nel mistero che per lei si è svelato, il mistero della salvezza, il mistero dell'amore, di questo amore incredibile che ci è stato donato. Maria raccoglie in questa immagine il sangue del figlio e noi sappiamo che è dal sangue del figlio che siamo sanati, che siamo guariti. Questa è l'immagine così tradizionale per noi, Maria che accoglie tra le braccia il figlio morto, l'immagine della pietà, così come si è diffusa nel nostro Medioevo. Dicevo che nelle icone, a un certo punto, beh questa è moderna, comunque nelle icone si è voluto sottolineare l'umanità del Cristo, contro una certa eresia che lo voleva quasi non vero uomo. Perché sempre, ripeto, lo scandalo è che Dio si è fatto uomo e che si è fatto uomo per davvero. Però poi noi occidentali ci siamo forse soffermati sullo strazio e sull'aspetto dolorifico fino al punto da dimenticare l'aspetto invece dell'eccezionalità di questo momento che Maria ha vissuto accanto al figlio. Cosa che invece i fratelli orientali mettono bene in evidenza. Queste sono sempre le immagini del Cristo sposo. Vedete qui c'è sempre la figura del Cristo, sullo sfondo la croce, i segni della passione, gli angeli sovente sono raffigurati con un aspetto piangente, partecipante del dolore del figlio. Qui è l'immagine di Maria, dolente, colpita anche lei da una spada, i simboli e la raffigurazione degli evangelisti. E questa è l'icona che vorrei guardare con voi più a lungo. Questa è l'icona che trae spunto da quella che dicevo essere nata qui a Roma come ispirazione del Papa Gregorio Magno. Gesù è a mezzo busto, il sarcofago richiama quello che la mangiatoia, la culla di Gesù, vedevamo ieri nelle varie ricostruzioni iconografiche, nei vari modelli iconografici della Natività, dove c'era sempre questa culla che sembrava un sarcofago. Gesù emerge dal sarcofago ed è questa volta accanto a Maria, la madre. L'icona, dicevo prima, che ha vari nomi, Gesù è lo sposo che entra nella stanza nuziale. Maria accanto a lui lo sostiene, lo sorregge. Gesù si abbandona tra le braccia di Maria, ma resta pur sempre ritto lui e anche la madre. E questa icona i fratelli d'Oriente la chiamano Non piangermi, madre. Questa icona, che è l'icona del Venerdì Santo e del Sabato Santo, precede di poco l'icona della discesa agli inferi e Maria è già attenta a coltivare la speranza. Maria è la sposa che sa di non aver ancora compiuto tutto, il figlio ha compiuto tutto, tutto è compiuto, ha detto Gesù sulla croce. Maria sa che per lei invece non è ancora tutto compiuto. Proviamo a riflettere, Maria, giovane fanciulla, giovane donna, viene visitata dall'angelo, Dio le chiede di diventare la madre del figlio suo che vuole diventare figlio dell'uomo, il figlio di Dio che deve diventare figlio dell'uomo. Maria, che dalla croce si sente dire: donna, ecco tuo figlio. Questa volta Dio non le chiede il permesso di continuare a essere madre. Sa già il Signore che Maria ha già detto il suo sì. Del resto, una donna, quando partorisce il capo, non può fare a meno di partorire anche le membra. Maria allora è la madre che, dopo aver partorito il capo, attende al suo compito di partorire anche le membra. Qui Maria è madre della Chiesa. Questa è l'icona di Cristo sposo che dà la sua vita per la Chiesa ed è anche l'icona della madre della Chiesa, madre di ogni uomo che voglia diventare figlio di Dio, madre per sempre. Io vorrei che il Signore ci concedesse veramente il soffio del suo Spirito Santo per entrare almeno un poco in questo mistero. Siamo come bambini balbettanti davanti a questo fatto, a questo evento che dobbiamo lasciare incarnare nel nostro quotidiano ogni giorno e che è talmente grande da sfuggire alla nostra superficialità. Questa è un'icona piena di speranza. Noi in Occidente abbiamo, dicevo prima, messo in risalto l'aspetto dolorifico. Ricordiamo Jacopone da Todi: figlio, figlio, bianco e vermiglio, figlio, amoroso giglio, lo strazio, il dolore. In alcune immagini le donne che si tirano i capelli, qui invece è tutto così racchiuso e composto. C'è la sofferenza, ma è una sofferenza consapevole che per dare alla luce una vita bisogna dare la vita, bisogna accettare la legge della croce. Lo scandalo non è solo la croce, dicevo, lo scandalo è che Dio si è fatto uomo. Una volta che ha accettato di essere uomo, si sapeva come doveva andare a finire. Lo sapeva già che gli sarebbe costata la vita. Ha fatto di tutto per avvertire i suoi discepoli e non riuscivano a capire perché vorremmo un Dio che salva a modo nostro, che segue le leggi del mondo, il successo, il potere, l'onore, la stima, l'applauso. Questo fa parte di quello che noi riteniamo la gloria. Questa icona si chiama anche la grande umiltà, la kenosi. Il figlio di Dio non solo si è fatto uomo, ma ha assunto l'aspetto del servo sofferente. Maria abbraccia il più bello tra i figli dell'uomo, che non ha più né apparenza né bellezza per attirare lo sguardo. Il nero che sta sotto nel sarcofago è il nero dei nostri inferi. Tutti noi abbiamo nel cuore una porzione di nero, che sono le nostre paure, le nostre delusioni, le nostre disfatte. Gesù entra nei nostri inferi e scardina le porte dell'inferno. Questa è l'icona del Sabato Santo, l'icona che precede di poco, dicevo, la discesa agli inferi, dove Gesù, già vittorioso, afferra per il braccio Adamo e lo tira fuori e lo salva e lo conduce alla luce. Ma il figlio dell'uomo doveva patire e la madre gli è rimasta accanto. Padre Davide e Maria Turoldo, in una sua composizione, diceva: sul colle era assente il padre, ma non la madre. Anche a noi venga concessa questa grazia, che quando ci troviamo in qualsiasi genere di prova, di difficoltà, di sofferenza, ci venga concessa la grazia della presenza materna, che non è descrivibile a parole. Quando ci soffermiamo a guardare l'icona, e vorrei che fosse concesso di contemplare anche questa icona, che magari forse non conoscevate tanto, ecco, che pensaste che è vero che chi prega davanti a questa immagine riceve il dono, chiamatela indulgenza, chiamatela dono dello Spirito, come i fratelli d'Oriente, ma che per davvero ci viene dato, ci viene concessa una goccia, magari una goccia soltanto, di percepire, di entrare nella gioia della salvezza. Nessuno può comunicarci la gioia della salvezza, solo lo Spirito Santo che ci è ottenuto dalle piaghe di Cristo. Vedete, il corpo è un corpo di uomo, però lascia da parte in questa icona la fisicità di questo corpo, pur essendo ben visibile, non è però nella anatomia costruita con tutte le perfezioni e le proporzioni a cui ci ha abituato l'arte dell'Occidente. Poi si limita a farci capire che Dio si è per davvero fatto uomo, ma questo corpo è come spiritualizzato, è solo tracciato, ci è solo dato come suggerimento, perché sappiamo che dalle sue piaghe siamo stati guariti. Questa icona è stata, non questa in particolare, ma questo modello è stato prodotto per un certo tempo nel Monte Athos e conobbe una certa diffusione proprio con la madre vicino, e conobbe una certa diffusione proprio per la preghiera contemplativa. Nei libri di storia dell'arte si può trovare scritto che appartiene alla produzione mistico-didattica. A me dispiace questo modo di dire, perché sembra quasi un modo dispregiativo, oppure come dire si va in cerca di spiritualità e di cose vaghe. Ma se invece riteniamo che il dono della presenza di Dio può essere data a ogni cristiano, anche il più piccolo dei cristiani, a coloro che con fede invocano il dono dello Spirito Santo, ecco, se pensiamo alla mistica non come a grandi cose, a grandi prodigi, a grandi fenomeni, ma a questo bisogno che è nel cuore di ogni uomo e che Dio può fare a ogni uomo, anche a noi quindi, anche ai più poveri e più piccoli tra di noi, a quelli più inadatti, il dono della sua presenza, che è pur sempre un dono di misericordia, di grazia. Chi può conquistare la grazia di Dio? L'intercessione della madre, Maria che ha accettato di essere mia madre, vostra madre, ciascuno lo dica dentro il suo cuore. Maria chiederà per me il dono di diventare anch'io figlia, anch'io somigliantissima a Cristo. La mia fatica sarà quella di lasciarmi condurre da lei, di essere capace di udire come lei la voce dello Spirito, di guardare come lei, con il suo sguardo di fede, la vita che vivo. Non ho grandi cose da darvi o da dirvi, ma se il Signore ascoltasse la mia preghiera e volesse farvi dono della sua presenza, di percepire la presenza di Maria, sua madre, ogni volta che vi trovate in qualche difficoltà, e non sarà certo per merito mio che vi succederà, ma se questa preghiera verrà ascoltata dal Signore, allora io sarò fortunata, mi considererò come una che ha fatto quello che è al di sopra delle mie capacità e delle mie forze, il Signore mi ha incaricato di darvi, di dirvi. Sono solo una povera catechista parrocchiale e se sono iconografa attraverso le icone so che posso annunciare quello che è anche per me una scoperta continua, la gioia di sapere che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Questo per me, Gesù è stato dato per ogni uomo, ma anche per me. Per quanto possa essere incredibile, Gesù è nato, è morto, è risorto, soffia il suo spirito per me. E per darmene sicurezza mi ha donato sua madre. La preghiera dell'iconografo, forse la conoscete, forse no, dice così: O divino maestro, fervido artefice di tutto il creato, illumina lo sguardo del tuo servitore, custodisci il suo cuore, reggi e governa la sua mano affinché degnamente e con perfezione possa rappresentare la tua immagine per la gloria, la bellezza, la gioia della tua Santa Chiesa. A ogni artista il Signore concede questo spirito profetico di stare sul limite, di desiderare di contemplare la bellezza, di trasmettere la bellezza, di accogliere il grido dei fratelli che hanno sete di bellezza e di implorare dal Signore un barlume della sua luce, una goccia di bellezza che ci piova dall'alto e che ci riempia il cuore. Ma all'iconografo è chiesto una cosa particolare: non di una semplice bellezza dobbiamo essere portatori, dobbiamo essere interpreti, ma della bellezza del più bello tra i figli dell'uomo. Capite che è un compito che fa tremare i polsi, e non solo a me, che sono piccola come iconografa, ma io credo che ogni vero iconografo si senta tremare davanti a questo compito. E tuttavia è un dono grandissimo che riceviamo dal Signore a servizio della Chiesa. Allora ecco che forse riesco a esprimere il perché gli iconografi ci tengono così tanto a dirsi rispettosi dei canoni, perché si rendono conto che se non trasmettono quello che hanno ricevuto e quello che la Chiesa ha custodito con tanta cura, l'Evangelo, la dottrina, la liturgia, la tradizione, che tutto questo contempla e comprende, allora la Chiesa stessa potrebbe dire: no, le tue non sono icone, perché alla fine spetta il giudizio, spetta alla Chiesa il discernimento. Ecco allora, da un lato, comprensibile la severità di essere aderenti per non dire cose che non sono, per non annunciare cose che non ci sono nella scrittura o nella dottrina, per non deviare dalla dottrina. Ma non è mancanza di libertà, è piuttosto un sapere di avere le spalle coperte, cioè appoggiarsi a quello che è il patrimonio inesauribile della Chiesa, che è madre e maestra. E se parlo della Chiesa qui davanti a questa icona è perché questa è l'icona di Cristo sposo che deve far nascere la Chiesa, e di Maria che è immagine della Chiesa stessa. Dicevo, avere le spalle coperte e fare un atto di fede al Cristo Signore, che provvede del suo spirito la Chiesa perché non devii, è una grande grazia, un grande conforto anche nell'esercizio di quello che è il mio piccolo ministero, il mio piccolo servizio di iconografa e di catechista. Non è per me quindi una privazione della libertà, ma è una gioia potermi considerare figlia della Chiesa, protetta dal magistero, dalla liturgia, dalla parola che abbondantemente sgorga. Questa icona, se mi concedete, e vorrei che pregaste voi che siete qui, io la dedico in particolare ai sacerdoti. Ho un grande affetto, un grande amore per ogni sacerdote. Vivo in una parrocchia, lavoro, presto servizio sovente a contatto con i sacerdoti, non sempre tutto va facile, non sempre è tutto d'amore, d'accordo, però dentro di me sento questa profonda riconoscenza per ogni fratello che ha accettato il dono di essere sacerdote. Il sacerdote è per davvero un altro Cristo. Io capisco, ai nostri tempi è duro, sono momenti difficili anche per i fratelli presbiteri, e allora io chiedo a tutti i presenti di invocare la madre di Cristo come madre dei sacerdoti. Sentano, ognuno di loro senta la sua presenza che lo sostiene, che lo consola. Non piangermi, madre. Io sono morto, ma risorgerò. Ecco, questa consolazione che Gesù fa a Maria, Maria riesca a trasmetterla a ognuno di voi, fratelli presbiteri, che siete qui presenti, con tutto il cuore. Grazie.